Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore che aumenti la nostra fede, un dono di una fede rinnovata, e perciò confessiamo di non averne. Confessiamo di non averne, non che il Signore non ce l'ha donata, ma confessiamo di non avere noi, di non crederci nella fede che ci è stata donata, di non sapere metterla a frutto.
Dal Vangelo secondo Matteo. Capitolo 8, dal versetto 23 al 27. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
Ecco, possiamo già iniziare a scambiarci una parola sul brano di oggi. La tempesta sedata con questo ordine di Gesù, comando sulle forze della natura, che stupisce i discepoli. E vediamo il brano insieme.
Ma tenendo insieme questo quarto miracolo con il passo di ieri con i due discepoli, le domande che facevano, la difficoltà di mettersi fino in fondo, o comunque l'esigenza che Gesù poneva nel seguirlo, e mettendoli insieme mi pare che si senta, diciamo, questo episodio di oggi come una grande conferma, come una rivelazione di Gesù. La frase finale appunto lo dice, ecco, ma chi è costui? La potenza, la grandezza di Gesù, i suoi poteri assolutamente superiori agli uomini, eppure anche che dice e che sgrida durante la tempesta, non dopo il miracolo, in Matteo, durante la tempesta, perché uomini di poca fede avete paura. E allora appunto a me veniva spontaneo tenerlo attaccato alle esigenze che lui pone a chi lo vuole seguire, e resta, diciamo, a garanzia della sequela questo, la sua persona, la sua potenza su tutte le forze avverse, e la necessità di avere fiducia anche quando lui per il momento è dormiente. Mi sembra evidente, insomma, un senso, sì, un miracolo che manifesta la realtà di Gesù sia nella sua potenza sia nella sua presenza e nella tempesta.
Ma a me è venuto da pensare che sia questo brano collegato a quello di ieri anche sul fatto che lo volevano seguire. Oggi inizia dicendo: i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco ci fu un grande sconvolgimento. È come se nel momento in cui i suoi discepoli realizzano lo stare vicino a Gesù, lo stare dietro a Gesù, si scatenassero le forze del male, ecco, contro di loro, e e poi anche collegato ai brani precedenti, perché anche oggi il Signore è come se guarisse un'altra infermità, e questa nuova infermità è la paura. Avevamo letto che aveva preso tutte le nostre infermità su di lui, anche la paura di tutto ciò che può toglierci la vita, ecco, viene vinta dal Signore e viene presa da lui. E poi così nella Bibbia di Gerusalemme Nostra sono citati tre salmi in collegamento a questo, e due parlano di Dio che domina l'orgoglio del male, e sono il Salmo 89 e il Salmo 65. Poi però è citato anche il 107, e che dice che egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro abilità era svanita, nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce, la tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Allora mi sono chiesta appunto se si può anche interpretare come una cosa fatta apposta dal Signore per un miracolo, fatto per poter dimostrare anche ancora una volta chi è Lui, ecco.
A me pare che il Signore in questi passaggi del Vangelo voglia condurre sempre più avanti la fede dei Suoi discepoli. Li conduce per un cammino di fede sempre più radicale e profondo, perché dopo quello che aveva detto nel brano precedente a proposito del figlio dell'uomo che non ha dove posare il capo, dei morti che seppelliscano i loro morti, mi pare che adesso li pone di fronte ad una situazione nuova e ancora più difficile, cioè di fronte ad un pericolo reale e immediato di morte. Il Signore vorrebbe che non avessero paura, che non manifestassero timore, ansia, angustia, nemmeno in questa situazione, in una situazione di morte evidente, di rischio perlomeno di morte molto immediato. E infatti li rimprovera. Non è che impedisce di ricorrere a Lui a chiedere aiuto, ma non vuole che presentino questa domanda in uno stato di ansia che rivela una fragilità della fede. Cioè dice: come mai avete paura, voi uomini di poca fede? Quindi la paura, anche in una situazione così drammatica, è un segno di mancanza, di poca fede, insomma. Quindi mi pare che le esigenze del Signore si fanno sempre più profonde, più severe. Esigere che, se hanno veramente fede, non debbono dubitare nemmeno in casi estremi. E poi dà appunto questa grande prova della sua potenza proprio per convincerli di questo, perché proprio possono contare su una potenza infinita che domina tutto, proprio per questo non debbono avere paura mai, nemmeno in situazioni così drammatiche. Infatti i discepoli si stupiscono moltissimo di questa sua grande potenza, si chiedono come mai avviene questo, ma ancora non legano questo alla fede, cioè non si rendono ancora conto che questa prova di grandezza esige una pienezza di fede in qualunque situazione.
Ma colpiva anche me che questo rimprovero, diciamo così, di Gesù per la poca fede dei discepoli sia legato alla loro paura, perché queste due cose sono in conflitto fra di loro in qualche modo. È vero, pare che non, insomma, Il Signore vuole che i Suoi discepoli non siano timorosi nei confronti delle avversità che incontreranno, ma che siano forti. Mi viene in mente le prime comparizioni davanti al Sinedrio, di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli, dove tutti sono meravigliati perché questi non temono, parlano con franchezza, senza timore. E anche il Benedictus dice che lo scopo, insomma, per cui il Signore ci è venuto è perché noi possiamo servirlo senza timore, in santità e giustizia, cioè senza quella paura che viene dagli eventi del mondo scatenati, nei quali il discepolo rischia di pensare di essere abbandonato, insomma, senza l'aiuto di Dio. Svegliati perché dormi, Signore, vieni in nostro aiuto, è il grido tante volte risuona nei Salmi. Mentre ecco, il Signore vuole sicuramente che i Suoi discepoli non temano, lo seguono con sicurezza, con fede assoluta. Poi come questa, noi ci caschiamo sempre, insomma, ma pare evidente che qui viene descritta la situazione della Chiesa, dei Suoi discepoli in mezzo al mondo. Ecco, il Signore che dorme è questa presenza silenziosa che però è potente, è capace di intervenire e di cambiare il corso degli eventi.
Aggiungo una piccola cosa. Sì, senz'altro la fede dei discepoli è poca, come appunto le rimprovera Gesù, però anche nella loro poca fede dicono: salvaci Signore, siamo perduti. Cioè, quanto a noi siamo perduti, non abbiamo possibilità di scampo di fronte a uno sconvolgimento tale. Però insomma, questo grido lo fanno nei confronti del Signore: salvaci. Quindi già, non so, mi sembrava che anche se è poca la fede, però è già un inizio di fede e di richiesta di aiuto al Signore.
Il diavolo agisce per evitare questo passaggio nella regione dei Gadareni, dove sarà scacciato, e le potenze quindi si esaltano contro, però il Signore, a cui tutto, che domina ogni cosa, placa.
A me è venuta in mente una cosa, così mentre ascoltavo i vari interventi. Anzitutto mi sono stupita che il Signore li rimproveri per la loro poca fede. Erano in una situazione di estremo pericolo, quindi cosa poteva aspettarsi delle povere persone come noi? Però insomma, questo rimprovero c'è stato. Allora mi è venuto in mente un altro passo, che non so dove sia, che dice: non temete quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto che il potere di gettare il corpo, e non so se anche l'anima, nella Genna. Comunque diceva, ecco, quindi il Signore ci vuole portare a una fiducia in Lui, fatta così, di non temere neppure quelli che possono uccidere il corpo. E vorrei dire un parallelo extra biblico. La Luisa Guidotti, quella dottoressa modenese che è stata uccisa in Africa, La prima notte in cui si trovava in carcere non riusciva a dormire. Poi le è venuto questo pensiero: non sarei qui se non amassi il Signore. E con questo pensiero si è addormentata subito.
Un pensiero confuso. Questa è la prima volta che loro si trovano in grave difficoltà seguendo Gesù. E viene fuori questa domanda. Volevo sottolineare questa domanda del versetto 27, perché a me in realtà vi ho ascoltato, ma è quella che mi colpisce di più, questo chi è mai costui. Allora, abbiamo passato, in realtà non so dire niente, sottolineo solo questo fatto che mi colpisce. Voglio dire, abbiamo passato i primi 2 o 3 capitoli in cui è stato detto un mucchio di roba di lui, è il mio figlio, l'amatelo, è presentato tanto come con i suoi nomi. Poi alla fine del capitolo 4 guarisce tutti, la sua fama si diffuse, e poi comincia a parlare. Appena si trovano in difficoltà sul serio, tutto quello che secondo l'indicazione di Giovanni Battista sparisce tutto, e lo vedono fare un miracolo e cominciano in quel momento a interrogarsi seriamente su questo maestro che stavano seguendo. Ecco, mi sembra una situazione di vita molto vera, ripeto, non so dir di più, però credo che ci sia una rivelazione profonda in questo tratteggiare questa situazione da parte di Matteo, questo nuovo interrogarsi di fronte alla difficoltà e alla potenza, nonostante tutto quello che si era già visto e si sapeva e si era sentito.
Innanzitutto un elemento non marginale è che il versetto 23 è collegato a quanto precede, collega questo brano a quanto precede. Gesù, salendo sulla barca, e i suoi discepoli lo seguono. Prima c'era il problema della sequela e qui i suoi discepoli lo seguono. Non sanno cosa capiterà, ma lo seguono. E quindi possiamo anche fare dire che c'è un atto di fede, un atto di fiducia, perché aveva chiesto di seguirlo, le ha dato anche delle condizioni. E chi lo segue sembra che ci stia a queste condizioni, quindi dice, come dire, è un'adesione a Gesù, va bene. Anche che ha parlato nel discorso della montagna, eccetera. Però poi è una consapevolezza che si scontra poi con la vita, col fatti. E lì casca poi l'asino. La seconda cosa che a me sembra che l'ultimo versetto sia fondamentale per comprendere il brano, che mostra anche lo stupore con cui si dicono: ma chi è costui? Mostra che non speravano, non immaginavano che Gesù potesse fare questa cosa, e quindi erano veramente, se l'avessero saputo che Gesù può intervenire, calmare le acque, eccetera, ma Signore, qui cosa facciamo? Vabbè, hai salvato, hai guarito della gente, eccetera, qui cosa facciamo? L'ultimo versetto mostra che questo non lo pensavano, anche se poi il grido lo dicono, perché l'hanno visto operare, salvaci, ma è evidente che è un grido un po' disperato. Mentre invece il Signore, con quello che opera, dà a questo grido disperato invece un oggetto di fede nuovo. Il Signore questo che ha salvato il paralitico, eccetera, è anche colui che comanda sulle forze della natura. E questo prima non lo sapevano. E sono imbarcati e hanno sperimentato questa cosa e poi si trovano in mezzo alla tempesta e ora sperimentano anche questo. E quindi uomini di poca fede, vuol dire probabilmente chi è che non avrebbe avuto paura lì, non so, mi domando, ma insomma, sì, Teresina ha la sua frase, è bella, però nel contesto di Santa Teresina, ma chi non avrebbe avuto paura in quel momento? Io credo uomini di poca fede vuol dire proprio questo, avete una fede che non è ancora completa, perché non potete ancora credere che crederete dopo che ho fatto anche questa cosa, che io ho il potere anche sul mare, e poi anche si può anche leggere su ciò che significa il mare, il male, eccetera, è proprio sperimentando questo che il Signore vince, facendo sperimentare i suoi discepoli questa cosa, che il Signore vince la poca fede, cioè dilata i confini di questa fede dei discepoli in lui. È una fede in una persona che sana, che parla bene, con autorità, ed è una persona che ha anche autorità, comanda le acque, comanda le forze della natura e queste gli si sottomettono, lo imparano adesso, non lo sapevano prima. È una fede, quindi ha ragione, io lo intendo così, uomini di poca fede, perché ancora non potete comprendere. Avete gridato a me, ma questo va bene, insomma, però non potete capire, infatti si stupiranno.